Bentrovati ai Girasoli con me, Tiziana Ricci. I Girasoli, l'appuntamento di Radio Popolare con arti visive e beni culturali, e oggi vi ricorda che è l'ultimo weekend per vedere o rivedere a Palazzo Reale la retrospettiva dedicata a Enrico Bai. Poi andremo a Roma, al Museo Nazionale Romano, Palazzo Altemps. Perché? Perché ospita lo sguardo di un grande fotografo sulla capitale, Gabriele Basilico. E ancora ci prenderemo un ampio spazio per visitare le collezioni del Novecento a Palazzo Citerio a Brera, con Marina Gargiulo, che è la storica dell'arte che ne è responsabile. Dopo tanti anni e sforzi, finalmente vede in mostra nelle sale del palazzo incantevoli capolavori che prima languivano negli spazi ristretti della Pinacoteca. Bentrovate, bentrovati dunque. Vi ricordo come sempre che dopo la diretta ci trovate in podcast nel sito di Radio Popolare. Radio Popolare, sapete, è media partner alla mostra di Enrico Bai e c'è ancora tempo oggi e domani per vedere o rivedere, come dicevo nel sommario, una delle mostre che più ci stanno a cuore. È a Palazzo Reale, in Sala delle Cariatidi. Ricorderete, Radio Popolare ha voluto essere media partner in questo progetto espositivo curato da Chiara Gatti, che è una storica dell'arte, curatrice, e da Roberta Cerini Bai, che è la moglie dell'artista. È un'ampia retrospettiva, 100 anni dalla nascita dell'artista e a 12 anni dall'esposizione nella stessa sala dell'opera iconica, i funerali dell'anarchico Pinelli, che è anche il cuore dell'esposizione. Voi ricorderete, gli ascoltatori e le ascoltatrici più affezionati, che fummo proprio noi di Radio Popolare a dar vita a una campagna appassionata perché il comune trovasse finalmente una casa definitiva ai funerali dell'anarchico Pinelli che l'artista e il gallerista Marconi volevano donare a Milano, alla città. Finalmente, dopo la nostra campagna, le acque sono state smosse e l'opera, adesso la casa l'ha trovata, verrà esposta in modo permanente al Museo del Novecento. Infatti, dopo questa retrospettiva che si chiuderà domani, nei prossimi giorni, i funerali dell'anarchico Pinelli verranno collocati al quarto piano al Museo del Novecento. Ma per tornare alla mostra in Sala delle Cariatidi, è l'occasione per ammirare il genio di Bai, un genio irriverente, un anarchico scanzonato, un artista patafisico, uno dei maestri della neoavanguardia. Allora ci sono dame, generali, ultracorpi, specchi, mobili e i mostri dell'Apocalisse che aprono questo percorso espositivo. Tutta la sua critica feroce e ironica al potere. Allora voglio proporvi un frammento della visita in mostra che abbiamo fatto con la moglie di Enrico Bai, Roberta.
Passa al Pinelli, dove?
Ah, qui siamo al centro di questa mostra e siamo davanti all'opera iconica per eccellenza.
Iconica che però qui non è più vista tanto come icona, ma come punto di arrivo di un percorso dove lui mette dentro molti elementi, soprattutto della frequentazione che aveva avuto con Picasso negli anni precedenti.
Parliamo di Guernica.
Parliamo del suo rifacimento di Guernica. Parliamo del fatto, prima di tutto, che lui Guernica l'ha visto qua, in questa sala, non vorrei dire una sciocchezza.
1953,
esatto. E l'aveva molto impressionato, perché potete immaginare nel 53 questi artisti che vedevano una cosa mitica di cui avevano sentito parlare, che non avevano mai visto, l'effetto che poteva fare, l'ha impressionato moltissimo. Quindi quando si è trattato di fare per la Sala delle Cariatidi quest'opera, beh, il riferimento a Guernica era inevitabile, lo si vede, vabbè. Quindi qua abbiamo Pinelli a sua volta.
No, un momento, allora è in una posizione centrale perché in qualche modo si è cercato di storicizzarla,
perché
giusto?
Lo storicizziamo appunto come punto di arrivo di tutta una discorso sulla violenza e come punto di partenza, perché da qua, anche da un punto di vista di fare l'opera, da qua viene poi l'idea, dalle quelle prime sagome che adesso in questo momento non le vedi, che sono staccate, che quindi rendono,
sono le bambine,
le,
no?
Due bambine e la,
adesso
e
non sono ancora, perché sono ancora Pinelli, siamo in stesso, allestimento.
Pinelli stesso esce dal quadro, la sagoma di Pinelli che cade esce dal quadro, le due bambine e disperate e la moglie disperata pure lei, che è una figura prettamente picassiana, escono, e questo in qualche modo riporta all'Apocalisse, perché dopo un po' di tempo, quando Bai ha realizzato l'Apocalisse, che era un uomo anche pratico, ha detto: io voglio fare quadri grandi, ma io non faccio più un quadro grande su un telaio, io faccio delle sagome che possono essere composte in qualunque modo per comporre un'opera appunto allestimento variabile, dove lui ha fatto poi delle aggiunte nel tempo, un'opera aperta.
Quindi, che poteva comportare anche una scomposizione.
C'era una differente composizione, perché tu le sagome dell'Apocalisse ne puoi usare come sono state usate qui, non tuttissime, perché alcune
sono tante,
sono moltissime. Adesso non so farti un conto preciso di tutte, ma sono tante.
Poi sempre qui davanti ai funerali
abbiamo due dame picassiane che richiamano appunto il periodo Baisse Picasso, dove lui aveva rifatto appunto Guernica, Demoiselle e tutto il resto.
Giriamo e cambia tutta la scena.
La scena cambia, però cambia fino a un certo punto, nel senso che qui abbiamo una sparata di meccani che sono ultracorpi alla fine.
Sono gli ultracorpi.
Che sono anche loro degli ultracorpi. Comunque vedi, ce n'è solo uno con una gamba sola che mi piace tanto, ma tutti gli altri, anche questo veramente, ma tutti gli altri hanno i due zamponi dell'ultracorpo.
Un'intuizione sull'intelligenza artificiale.
Sì, io non voglio parlare dell'intelligenza artificiale, non oso, però comunque Bai, ci sono nel percorso della mostra delle citazioni in cui si dice come Bai avesse questo...
Già aveva capito.
Aveva capito, ma questo è meglio che lo leggiate dalle sue parole. Non...
Sì, aveva capito, aveva intuito, come tutti i grandi artisti arrivano molto prima. Allora, la mostra di Enrico Bai in Sala delle Cariatidi a Palazzo Reale, c'è tempo solo oggi e domani. E adesso andiamo a Roma. Perché il Museo Nazionale Romano Palazzo Altemps ospita la mostra Le fotografie di Gabriele Basilico. Proprio su Roma. Allora, siamo con Giovanna Calvenzi e Matteo Balduzzi, che hanno curato questa mostra a Roma delle fotografie di Gabriele Basilico proprio su Roma. Allora, intanto cominciamo con Giovanna, e volevamo capire qual era il rapporto di Gabriele Basilico con Roma, perché noi siamo abituati a legarlo molto a Milano, ma non solo a Milano, a Beirut, eccetera, ma Roma forse un po' insolita.
Roma è certamente insolita, buongiorno.
Buongiorno.
Gabriele a Roma ha lavorato prevalentemente per incarichi professionali. Abbiamo, con Matteo Balduzzi, abbiamo analizzato un po' tutto il suo archivio e tutto quello che aveva fatto. Abbiamo identificato circa 22 progetti diversi dedicati a Roma a partire dal 1985 al 2011. Sono dei progetti che lui ha fatto per riviste di architettura, per riviste internazionali, per eventi museali, per un sacco di ragioni diverse. Non ha mai lavorato sulla città, come ha fatto viceversa per Milano, per puro piacere. È sempre stata una professione. Però noi abbiamo trovato che proprio questa condizione di rispondere professionalmente a degli incarichi ci dia una dimostrazione ancora una volta della straordinaria capacità di Gabriele di avere una lettura molto personale di quello che doveva raccontare. E quindi abbiamo identificato tutti questi progetti e messi in una forma, diciamo, cronologica per questo evento che, per volontà della Direzione Generale della Creatività Contemporanea, doveva festeggiare a Roma gli 80 anni di Gabriele.
Ecco, ma dato che il suo occhio, sappiamo, aveva questa impronta di architettura, no? Quindi chissà come si è sbizzarrito.
È abbastanza vero, nel senso che Gabriele l'idea della contaminazione è sempre piaciuta molto, l'idea di avere in una sola immagine la presenza di tempi, di secoli diversi, gli è sempre piaciuta molto. E a Roma questa cosa è praticamente inevitabile, non si può fare a meno di avere una rovina romana, è una casa degli anni 60, quindi era una contaminazione che gli piaceva.
Quindi l'antico, il contemporaneo, affascinante, no? Questo dialogo.
A me questa mostra di Roma piace moltissimo, proprio per questa capacità di rileggere una città che noi tutti conosciamo e di vederla con uno sguardo un pochino insolito, un po' diverso da quello che normalmente si dedica alla magnificenza romana.
Io tra l'altro mi ricordo una mostra che si tenne anni fa qui a Palazzo della Ragione a Milano, e vabbè, era varia, c'erano varie fotografie, ma mi ricordo che c'era qualche fotografia del Tevere, se non ricordo male, a colori bellissimi.
Questo è un lavoro precisissimo che è stato fatto nel 2007 in occasione di un incarico del Festival di Fotografia di Roma, dove Gabriele appunto si era dedicata alla città e ha seguito l'itinerario del Corso del Tevere. Anche queste foto sono esposte a Palazzo Altemps.
Ecco, allora sono 50, vero, le opere, ma come l'avete pensato questo percorso? Allora, adesso sentiamo Matteo Balduzzi, come avete pensato questo percorso narrativo?
Buongiorno, il percorso, se accennava Giovanna, il percorso ha una, diciamo, matrice cronologica, quindi suddivide un po' per fasi il lavoro di Gabriele Basilico su Roma, ma con una certa libertà. E soprattutto si notano tre grandi nuclei. Una parte iniziale in cui le immagini sono quelle degli anni 80 e 90, quindi sono anche fotografie un po' più piccole con il passepartout, immagini che hanno, no, la dimensione della fotografia di quegli anni, e tendono a raccontare il rapporto fra i monumenti e il contesto edilizio. Quindi sono immagini anche complesse, con una compresenza di elementi diversi, il Colosseo, ma visto in un modo leggermente inaspettato, gli acquedotti romani che attraversano invece parti anche periferiche.
Senti, Matteo, ci sono due nuclei principali, vero?
Esatto, quindi questo è uno. Il secondo è rappresentato invece dalle immagini realizzate dopo il 2000, quindi quelle più vicine a noi, che sono fotografie anche diverse come oggetti, sono immagini più grandi, sono immagini spettacolari, e queste fotografie giocano molto con lo spazio di Palazzo Altemps. Quindi anche il modo in cui queste due sezioni sono visibili dal pubblico è proprio molto diverso. In un caso abbiamo più un'idea di serialità, di oggetti piccoli accostati, nella seconda parte le immagini respirano molto e si nutrono ovviamente anche del contenuto del palazzo. È chiaro, sì. Palazzo Altemps è un'architettura splendida, contiene reperti romani che sono di nuovo un pezzo della storia di quella città, e diciamo le opere dialogano con questo museo in un modo molto...
Quindi diciamo che il contesto le valorizza anche. Senti, questo è uno scorcio del lavoro di Gabriele, perché volendo fare un omaggio per gli 80 anni dalla sua nascita, insomma, non si sapeva un po' da che parte prendere. Hanno scelto Roma per qualche motivo particolare?
Beh, la scelta di Roma come tema, appunto, lo accennavamo un attimo fa, è molto legata alla sede espositiva. È chiaro che appunto 50 opere, poi bisogna tenere conto che in mezzo a questi due nuclei abbiamo pensato di mostrare anche alcuni provini a contatto originali, quindi c'è un piccolissimo e prezioso luogo in cui in poco spazio si possono vedere centinaia di immagini. Per cui provini a contatto di 7 lavori principali con i segni di selezione, gli appunti di Gabriele, con anche la sua modalità di lavoro, rappresentano un luogo anche simbolico, no? In cui, non potendo raccontare la complessità del lavoro su Roma nella sua interezza, con quella parte dedicata all'archivio lo facciamo intuire.
Insomma, un'occasione per un approfondimento notevole sul lavoro di Gabriele.
Esatto, questa di Roma è in qualche modo la prima volta in cui sono stati messi insieme, no? Guardati in uno stesso luogo tanti lavori diversi su Roma, e appunto il dialogo con la sede con la città e con la sede espositiva è senz'altro uno degli elementi privilegiati della scelta poi di quel tema.
Una mostra, ma non solo, c'è un libro anche, che non è un catalogo, vero Giovanna?
È un libro, è il catalogo della mostra, però ha la consistenza e le specificità del libro vero dedicato a Roma, con dei testi importanti, con una selezione di fotografie più ricca delle immagini che ci sono in mostra, e contemporaneamente una grafica molto bella curata da questo gruppo milanese che si chiama Tomo Tomo.
Bene, quindi diciamo che è un elemento di preziosità in più.
Esattamente, esattamente.
E io confermo, questo libro è molto bello, molto interessante, le fotografie sono stupende, e la mostra rimane al Museo Nazionale Romano Palazzo Altems di Roma fino al 4 di maggio. Mostra voluta dallo stesso museo, dal MUFOCO, Museo di Fotografia Contemporanea, abbiamo sentito Matteo Balduzzi che è il conservatore, e dall'Archivio Basilico curato da Giovanna Calvenzi. Gabriele Basilico, Roma. Negli anni 70 uscì una rivista bellissima, devo dire, con delle firme di grande prestigio, di Bolaffi Arte. Bolaffi Arte, l'arte oggi, le grandi collezioni, la rivista si occupava del lavoro di grandi artisti andando a visitarli nei loro atelier, dei collezionisti andando a far visita nelle loro case. E Bolaffi Arte pubblicò in quegli anni un articolo firmato da Luigi Carluccio, e si occupava proprio della collezione di Palazzo Citterio, senza citare il collezionista che voleva rimanere anonimo. E diceva di questa collezione ospitata a Palazzo Citterio: nessun museo in Italia riunisce una scelta di opere contemporanee e vasta e importante come questa eccezionale pinacoteca privata milanese. Per 40 anni il collezionista ha scrupolosamente selezionato le opere migliori dai maestri da lui amati. Molti dei capolavori che abbiamo ammirato nelle storie dell'arte, nelle grandi esposizioni, fanno parte di questa collezione monumento. Così scriveva Carluccio, e l'articolo era corredato dalle fotografie di alcune opere e anche delle sale, per cui si vedeva si vedevano gli interni di Palazzo Citterio, dove il collezionista abitava, che poi era Iesi. E la cosa è interessante perché, andando poi a visitare adesso le collezioni a Palazzo Citterio, le collezioni del Novecento, vediamo che in qualche modo si è guardato a quell'arredamento per collocare, per sistemare le opere. Allora, facciamo un po' di storia perché è importante contestualizzare sempre, no? Da 50 anni aspettavamo l'ampliamento della Pinacoteca di Brera, e cioè l'apertura di Palazzo Citterio, e è stato inaugurato, come sapete, il 7 dicembre in occasione della prima della Scala, aperto Palazzo Citterio. E l'ampliamento della Pinacoteca, perché? Perché le collezioni del Novecento non ci stavano alla Pinacoteca di Brera, anzi ci sono state anche delle iniziative proprio per far rendere conto al pubblico che lo spazio non c'era, no? Allora, la Grande Brera, che fu concepita da Franco Russoli, visionario direttore della Pinacoteca, lui ha diretto la Pinacoteca dal 57 al 77. Nel 72 fu proprio Russoli a promuovere l'acquisto di Palazzo Citterio da parte dello Stato, quindi a lui che dobbiamo questa bellissima idea. Il palazzo di Via Brera è collegato alla Pinacoteca attraverso l'Orto Botanico. Fu un'odissea, come sapete, la ristrutturazione. Noi di Radio Popolare poi abbiamo seguito tutto quanto. Una ristrutturazione cominciata negli anni 80. Finalmente siamo arrivati nel dicembre del 24 all'apertura. Ora, l'architetto Cucinella ha allestito piano terra e ingresso. Poi al primo piano troviamo sistemate le collezioni permanenti Iesi e Vitali. Il percorso si apre con Fiumana di Pellizza da Volpedo, che prima trovavamo alla Pinacoteca di Brera, adesso lo troviamo qui all'inizio del percorso, e poi c'è Previati, altri maestri del divisionismo. E finalmente entriamo nelle sale con le collezioni Iesi, e qui ci sono capolavori, Boccioni, Modigliani, Picasso, De Pisis, Morandi, e poi la collezione dello studioso e critico Lamberto Vitali, una collezione più eterogenea ma strepitosa. Oltre a dipinti di grandissimo valore, vasi egizi, sculture, tavole medievali. Poi c'è un'altra mostra che è quella di Mario Ceroli, ma di questa abbiamo già parlato e non è il tema di oggi, perché il tema di oggi è la visita alle collezioni, naturalmente dei frammenti, perché non è che possiamo dedicare... Abbiamo dedicato un ampio spazio, però poi ci torneremo. La visita alle collezioni con Marina Gargiulo, che è la storica dell'arte, che è responsabile. Vabbè, ma andiamoci, adesso mi sto zitta e entriamo a Palazzo Citterio con Marina Gargiulo. Allora, siamo con Marina Gargiulo, che è la storica dell'arte, è responsabile delle collezioni del Novecento, ma forse anche di più, perché qui nella sala che ci introduce poi al viaggio nelle collezioni siamo nell'Ottocento, Marina.
Esatto, perché il percorso di Citterio parte da una sala di collegamento fra la Pinacoteca di Brera, fra la parte storica classica dell'Ottocento e la parte più avanguardistica di fine Ottocento, in cui vediamo famosissima Fiumana di Giuseppe Pellizza da Volpedo e poi capolavori di Previati, che è il maestro che, diciamo, anticipa e ispira tantissimo Boccioni, che è il grande protagonista del Novecento.
Ecco, e anche il divisionismo.
Esatto.
E poi qui c'è
abbiamo chi ci accompagna, ci introduce alla collezione Iesi, che è Marino Marini, che ritrae Emilio Iesi. Emilio Iesi era questo mercante di caffè, viveva a Milano e viveva a Palazzo Citterio. Emilio Iesi...
Qui? Dove qui, siamo?
Esattamente qui, in questo
tornato
palazzo.
A casa sua.
È tornato a casa sua. Di famiglia napoletana, commercianti, studia a Roma, si trasferisce a Genova per motivi proprio di commercio, importazione di caffè, ma ama l'arte. Lui non voleva assolutamente occuparsi del commercio, voleva dipingere e collezionare quadri. E per tutta la vita, insieme a sua moglie, lui raccoglie opere, ma di artisti importanti. È un uomo che ha avuto il merito, pur non avendo studiato storia dell'arte, ma veniva da una famiglia e di ebrei colti, laici di cultura, di grande cultura, che ama, studia, legge tantissimo e soprattutto frequenta galleristi, gallerie, artisti, è amico di tanti artisti e ama l'arte perché è proprio un conforto alla sua anima e raccoglie una delle collezione di Novecento più straordinarie e più qualitativamente alte che a noi ci è arrivata.
Che prima stava compressa nelle sale della Pinacoteca di Brera e che adesso finalmente ha trovato casa.
Esattamente.
Via Palazzo Citterio.
Esattamente, come nell'atto di donazione fatto dalla moglie di Emilio. Emilio muore nel 74, nel 76 si perfeziona l'atto di donazione di sua moglie Maria Righi. E quello che lei scrive nell'atto di donazione, parlando anche a nome del marito, è che la collezione deve essere donata allo Stato per gli amanti dell'arte, con un desiderio di dare una sorta di manuale di storia dell'arte a tutti gli amatori dell'arte e che tornasse a Palazzo Citterio per la pubblica fruizione, allo Stato e a Milano, perché Milano, dice Emilio Iesi, che riceve anche la richiesta di donazione da parte di Palma Bucarelli della Gnam, e lui dice no, a Milano, perché i milanesi li devo ringraziare perché hanno bevuto il mio caffè e mi hanno dato la possibilità di comprare. E per cui tutti questi quadri erano in questo palazzo, al piano di sopra, in un appartamento affacciato sul giardino, che era una sorta di circolo culturale. I giovedì sera c'erano i giovedì di Casa Iesi, dove artisti, galleristi, curatori di museo si riunivano per parlare di arte, di mostre, per contrattare anche acquisti di arte.
Senti Marina, entriamo nella prima sala, che veramente, insomma, comincia un viaggio nei capolavori.
Abbiamo un percorso che segue un po' quella che era la suddivisione tematica e monografica delle opere di Casa Iesi. Per esempio, una sala è dedicata interamente a De Pisis, come diceva Gian Alberto Dell'Acqua e come si vede da immagini, i De Pisis erano tutti nella stanza da letto, stipati in doppio livello come li abbiamo allestiti qui. E che comunque,
quindi, diciamo, filologicamente è rispettato,
rispetta quella che è la loro collocazione storica. Infatti c'era una stanza dei Morandi, i Carrà erano tutti sulla stessa parete, i Sironi erano tutti insieme all'ingresso. Io ho raccolto tante testimonianze, soprattutto dei nipoti, dei bisbiscugini, di tanti della famiglia che sono venuti e che da anni io contatto, insomma, per avere notizie, perché in fondo è una collezione di cui non si sa nulla, non c'è nulla di scritto effettivamente. Altre opere importantissime sono di Arturo Martini, l'Ofelia, e tantissime sculture di Marino Marini, perché Marino Marini era un grandissimo amico di Emilio Iesi, infatti ha una collezione che dona a Brera è consistente.
E siamo a Palazzo Citterio, nelle sale che ospitano le collezioni del Novecento, la collezione Iesi, e la stiamo visitando con la storica dell'arte, che ne è responsabile curatrice, Marina Gargiulo. Quest'altra sala avete messo Boccioni qua al centro.
Esatto, l'autoritratto di Boccioni guarda due importantissimi boccioni donati dagli Iesi, che sono La rissa in galleria e La città che sale, bozzetto dell'opera finita che è al MoMA, messi di fronte all'autoritratto di Boccioni, che è un'opera che arriva a Brera negli anni 40, non è un dono Iesi, ma qui non si poteva non metterlo. E poi in questo allestimento bifronte, perché è un dipinto che Boccioni fa nel 1906 in formato verticale, ma poi, non contento di questo dipinto, gira la tela alla ruota di 90 gradi e si ridipinge sul balcone di casa sua con uno sfondo urbano della nuova città in crescita, la Milano moderna. Per cui qui dialoga e finalmente possiamo per la prima volta mostrarlo sui due lati, in una sala dedicata
sui due lati?
Sui due lati,
sì, perché in questa bacheca si può vedere anche il retro, dove c'è un altro dipinto.
Esatto, un dipinto appunto di due anni precedenti al dipinto finito, in cui lui si autoritrae però seduto nel suo salotto in poltrona con i pennelli in mano, con lo sfondo della tappezzeria della sua casa. Però non era abbastanza, lui in quegli anni è già in un'atmosfera diversa, sta già respirando l'avanguardia e sta respirando quella che è l'anima del futurismo. Nel 1908, 9, nel 10 lui entra in contatto con Marinetti, poi firma anche lui i manifesti del futurismo, per cui c'è questo proprio affacciarsi alla modernità, alla tecnologia, ai treni, ai palazzi che si costruiscono. Infatti nell'autoritratto si vedono ponteggi di edifici in costruzione.
Quindi questo autoritratto qui non lo soddisfaceva?
No, non lo soddisfaceva, scrive anche nel suo diario: ho dipinto un mio autoritratto che mi lascia del tutto indifferente, per cui ma lo copre anche, gli dà una scialbatura di colore ocra che è stata riscoperta dal laboratorio di restauro di Brera negli anni 70, per cui questo è proprio stato voluto da lui, l'idea proprio di coprirlo, di mascherarlo.
Senti, e poi qui ci sono altri capolavori, scegliamone qualcuno perché le sale sono tante.
Le sale sono tante, come dicevo, abbiamo una scultura di Marino Marini che è Il Miracolo, Cattedrale Gotica, che è un'opera che l'artista realizza in gesso nel 1943, in un anno in cui Marini deve fuggire da Milano, va in Svizzera, per cui fa parte di un gruppo di opere liriche, meditative, che risentono molto di un momento di crisi, di difficoltà anche dell'artista. È un'opera che originariamente aveva anche le gambe, aveva la parte diciamo inferiore.
È andata distrutta.
È stata una scelta probabilmente dell'artista quella di resecarla, però ci sono gli studi della bravissima professoressa Nicole Mocchi, che ha appena scritto un testo molto importante su questi anni di Marino Marini in Svizzera. E poi abbiamo, e lo fronteggia, il suo amico collega Mario Maffai, altro artista che vive in maniera drammatica gli anni della guerra, fuggendo da Roma insieme alla moglie di origine ebraica, che è Antonietta Raphael, e dipinge immagini di sanguinolente che poi si vedono nella una delle ultime sale, che sono le Fantasie.
Senti, la parete di fronte è meravigliosa. Con Modigliani.
Due splendidi ritratti di Modigliani del 1915, in cui vediamo il Modigliani più grafico, più archeologico, più antico, con questi incarnati che assomigliano più a delle terrecotte, con questi lineamenti grafici ma sottili e totalmente quasi taglienti, ma mostruosamente espressivi, perché gli occhi anche ciechi della donna esprimono moltissimo di quella che è l'atmosfera della Parigi degli anni, di quegli anni in cui Modigliani comunque vive lì in povertà, tra l'altro. E infatti chi lo aiuta sempre, questo è il ritratto di sinistra, il pittore suo amico Moise Kinsling, che è quello che alla sua morte poi si incaricherà di fare la colletta per il funerale, si prenderà cura della figlia di Modigliani, la riporterà in Italia dai parenti, per cui era un sodalizio importante quello con Kinsling, che poi diviene uno dei ritratti più importanti.
E qui siamo sempre nella collezione.
Questa è tutta collezione Iesi. E qui è una sala.
Ma quante sono le opere?
Le opere sono 79 della collezione Iesi, e questa è una sala, secondo me, particolarmente riuscita, non detto solo da me, ma anche la sala di Morandi, anche dagli studiosi più importanti di Morandi, anche perché è stato fatto anche un lavoro ottimo su quelle che sono lo studio dell'illuminazione dei Morandi. Infatti invito gli ascoltatori a venirla a vedere. I Morandi sono messi in ordine cronologico, ma anche per poter dare la possibilità di ammirare i più importanti Morandi, che sono quelli dei primi anni, e i Morandi metafisici degli anni 10, 18, 19, che sono messi sulla stessa parete. E vediamo il Morandi degli esordi, Morandi degli esordi che distrugge quasi tutto, Morandi dei suoi inizi non è contento, per cui si è perso quasi tutto degli anni 10.
Non ha ancora individuato se stesso.
No, per cui segue molto Cézanne nel paesaggio del bosco. E poi l'evoluzione di Morandi negli anni 20, quando passa a una pittura più soffusa, alla pittura più d'atmosfera, con pennellate più sgranate, più leggere, meno, non è più, diciamo, alla rincorsa di quello che è la sua interpretazione della metafisica negli anni 10. E poi dialoga con Il Bevitore di Arturo Martini, che comunque è un'opera capitale dell'artista in terracotta.
Allora, qui si sta parlando di veri capolavori, e sono quelli della collezione Iesi, ma poi c'è l'altra collezione, Vitali. E questa è l'altra collezione, Vitali.
Sì, e qui come ci accoglie la testa di Emilio Iesi in bronzo, ritratto da Marino Marini, alla collezione Vitali introduce la testa di Lamberto Vitali, sempre ritratto da Marino Marini, perché Marino Marini era molto amico degli artisti e soprattutto ritraeva tanti artisti, uomini di cultura, collezionisti, perciò qui vediamo anche il ritratto di Lamberto, che ci introduce
in questo corridoio con un'atmosfera molto soffusa, molto, direi quasi un po' intima, vero?
Esatto, qui ritroviamo la stessa atmosfera di luci soffuse, con proiezioni dritte proprio al centro, dirette al quadro ma in maniera non pesante, e siamo in una sala dedicata a Morandi e Modigliani.
Paesaggi bellissimi.
E Morandi metafisico, perché sono divisi? Proprio per volontà dei donatori, perché questi sono i Morandi donati da Vitali e dalla famiglia Vitali, e quelli erano i Morandi iesi, anche se tutti e due erano amici, anzi Vitali era ancora più amico di Morandi rispetto a Iesi. A Vitali si deve il catalogo generale di Morandi. Nessuno avrebbe mai potuto fare un'opera omnia così vasta, che ancora oggi è il repertorio base. Noi classifichiamo i Morandi V1, V2, V150, il V vuol dire Vitali, catalogo Vitali numero, per cui tutti i Morandi fatti, diciamo, cercati, catalogati, misurati da lui. E lui rimane proprio folgorato da il primo dipinto che lui compra, è i fiori del 1918.
Sì, i vasi di fiori sono stupendi di Morandi.
Ed è un dipinto, Morandi non voleva separarsene perché lui i fiori preferiva donarli piuttosto che venderli, era qualcosa che a lui gli faceva bene all'anima, amava i suoi quadri di fiori.
Qui c'è una sala con un tavolo, con delle teche che contengono dei frammenti di sculture, di statue, di affreschi antichissimi.
Abbiamo, sì, appunto, il gusto eterogeneo e multiforme del collezionista e dello studioso Vitali spaziava un po' da tutte le epoche e raccoglieva, e quando è stato fatto il lascito, appunto, Vitali, è stata selezionata opere a partire dal quarto millennio avanti Cristo. Raccogliamo in questa sala, che è la sala degli specchi, che era un po' la sala delle feste di Palazzo Citterio, dove al centro abbiamo un tavolo con vetrine, ed ogni vetrina ha un gruppo in sé più o meno omogeneo di oggetti archeologici, appunto dal quarto millennio avanti Cristo fino all'epoca tardantica, siamo tra il terzo e il quinto secolo dopo Cristo, vasi egizi, statuette, idoletti cicladici. Splendidi sono gli oggetti di gioielleria micenea del sesto secolo avanti Cristo, e poi a scendere verso il tardantico, l'epoca romana, sculture in marmo tardoantiche.
Orecchini che ci farebbe piacere indossare. Va bene. E qua invece cambia completamente.
Qua Brera, chiaramente Brera Citterio, il grande Brera, come ci dobbiamo chiamare adesso, non è soltanto donazioni Iesi e Vitali, ma è anche politica di acquisizioni e altre donazioni, per cui negli anni sono state fatte dallo Stato acquisizioni sul premio Bergamo. Nel 1940-1941 il dipinto Modelli nello studio di Mario Maffai è stato acquistato dallo Stato, e anche il Gineceo.
Lasso Monte Carlo simi a fürsti mala.
Aba lama risti cota stock war instigator rota.
E grazie dunque a Marina Gargiulo, la storica dell'arte, che ci ha accompagnato a visitare le meravigliose collezioni Iesi e Vitali. Poi ci torneremo prossimamente. E tra l'altro vi posso anche anticipare, insomma, che stiamo lavorando per organizzare una bella visita guidata per le ascoltatrici e gli ascoltatori. Comunque di questo poi vi daremo notizia. Palazzo Citterio, che per ora, per mancanza di personale, è aperto dal giovedì alla domenica solo nel pomeriggio, ahimè. E speriamo che il Ministero, visto che fa capo al Ministero, ci pensi. Ha detto che ci pensava, speriamo. Ah, tra l'altro una bella notizia, stanno cambiando anche i pannelli delle didascalie, perché erano poco leggibili, quindi saranno più leggibili, con caratteri più grandi, su sfondo più chiaro, e forse interverranno anche sull'illuminazione, che dal mio punto di vista è un po' troppo forte, dovrebbe essere un po' più, creare un po' più di atmosfera, vabbè, comunque insomma, comunque le collezioni, le opere sono stupende. Allora, io vi in chiusura vi ricordo la mostra bellissima di fotografia George Oeningen One, di cui già abbiamo parlato, Glamour e Avanguardia. Sono 100 fotografie che raccontano il lavoro di questo grande fotografo che ha cambiato la fotografia di moda. Il suo stile, influenzato dall'arte classica, dal surrealismo, ha creato un'estetica nuova negli anni 20 e 30, ha prima collaborato con Vogue a Parigi, poi con Harper's Bazaar a New York e poi anche si è occupato a Hollywood dei divi del cinema. Insomma, una bella mostra a Palazzo Reale di Milano. E poi un'altra segnalazione che vi voglio fare... Franco Raggi, Pensieri instabili, è una mostra che si è appena aperta alla Triennale di Milano, curata da Marco San Michele, il direttore del Museo del Design, e da Francesca Pellicciari. È un viaggio attraverso alcune delle tappe più significative del lavoro, dal design di prodotto all'allestimento, dagli interni al disegno, ed è ospitata all'interno del Museo del Design Italiano alla Triennale. Sono in chiusura, ma vorrei segnalarvi una mostra che non è proprio una mostra d'arte, ma è, diciamo, l'espressione creativa di un impegno notevole. E di che cosa si tratta? Allora, è una mostra che racconta il percorso della sperimentazione del progetto Caffè delle Emozioni, attuata presso l'Hauser di Cologno Monzese tra il novembre 23 e il luglio 24, e ha coinvolto persone con decadimento cognitivo e persone affette da Alzheimer. Allora, la mostra comporta immagini, filmati, opere, anche tavoli di attività, e verrà inaugurata questo pomeriggio alle 15 allo spazio Foyer Tilane in piazza Divina Commedia al 3 a Paderno Dugnano, e poi dopo si potrà visitare tutti i giorni dalle 9.30 alle 19. E si potrà visitare fino al 19 di febbraio a Paderno Dugnano. Adesso vi ripeto l'indirizzo così non vi sbagliate. Allo spazio Foyer Tilane, piazza Divina Commedia al 3 a Paderno Dugnano, oggi alle 15. Un viaggio nel cuore dell'Alzheimer. Il Girasoli termina qui, vi do appuntamento a sabato prossimo, sempre dopo il notiziario alle 13.15 circa. A tutti buon weekend e buone mostre. Ciao a tutti da Tiziana Ricci.